Grazie, grazie mille per la presentazione. A dire la verità, anch'io avevo coltivato nella mia vecchiaia il sogno di scrivere un libro su Dio anche più grande di quello del professor Cozzi. Però il Signore vuole Cozzi, e quindi perché il Papa mi ha detto che dovevo occuparmi di sesso e così faccio in questo momento, quindi Dio ho dovuto rinunciare. Sono lieto di questo incontro, di questa partecipazione, di questo invito di cui sono onorato. Ho il piacere di ritrovare vecchi amici, si può dire, ma vecchio sono io, vecchia l'amicizia, come anche già Gilbert, visto che rimane con noi, e il professor Bonino, che voi avete capito anche il senso di questa intesa, cioè lui pratica un tomismo irresistibile per me, che non sono tomista, io lo dichiaro, lui lo sa, non è una cosa, ce lo siamo detti all'inizio, non è che lo scopre adesso, né? Bisogna dire, io considero una fortuna questo, lo dico perché ha un po' a che fare, al di là del clima familiare, sapete voi, noi vecchietti siamo un po' sentimentali, quindi qualcosa dobbiamo dire. Ho conosciuto effettivamente ben 3 domenicani così nell'esperienza della commissione teologica. Gilles Emery, che è stato citato, ha scritto un testo molto importante, uno dei testi più belli, uno dei pilastri, uno dei miei pilastri è Partecipazione e causalità di Cornelio Fabbro, e l'altro è certamente questo testo di Emery, e poi Charles Morero, che adesso è vescovo di Friburgo, Losanna e Ginevra, giusto? Che è il vantaggio, capite, quando uno ha passione per la cosa, no? Si fa guidare, sceglie la sua guida, che del resto è una guida autorevole, però se ha passione per la cosa, lo spazio per l'intelligenza della cosa si arricchisce. Non è la sequela, capisci? Beh, è la sequela che aiuta a arrivare la cosa, allora la fa vivere. E poi, appunto, siccome loro sanno anche il resto, si può parlare. Anch'io, che un po' so il resto, credo di conoscere abbastanza bene Tommaso, e questo consente di parlare. Quindi qualsiasi maestro ridotto a fossile, quindi anche noi speriamo di non essere così dei fossili per i nostri, ma maestro non ridotto a fossile ti apre il varco per la cosa, che è la dimensione importante. Io mi apro un varco nella cosa, molte delle suggestioni che dicono che questo varco c'è anche nel pensiero di San Tommaso l'avete appena ascoltato. Avete capito che in questa mattina di sessione, se non sapete un po' di latino, siete tagliati fuori. Ecco. Già dall'introduzione si capiva. Ecco. Quindi, però adesso io vi traghetto anche un po' nelle lingue volgari. E ho 3 focus da proporvi. Poi dopo cerco di leggere il testo per diciamo, conservare la vostra salute fisica e psichica e non dilungarmi troppo, ma vi dico i 3 focus che ho in mente. Il primo focus è, spenderò una parola per incoraggiare un processo che del resto è già in corso anche nell'ambito della ricerca sul pensiero classico, sul pensiero di Tommaso, cioè di contribuire ad un affinamento reciproco, non a una confusione, a una sovrapposizione, ma un affinamento reciproco fra il dogma della generazione del figlio e la verità di fede e insieme anche riflessione della creazione. Ecco, perché adesso è stato scoperto questo rapporto, no? Dice la generazione del figlio è diventato adesso la chiave trinitaria per la creazione, molto bene, ma se non si affina proporzionalmente anche la parola, il discorso sulla creazione, questo richiamo è retorico, è quella teologia, quell'ontologia trinitaria di cui diceva lui che va bene, diventa un modo di parlare che sembra più aggiornato, più cattolico, più cristiano, ma non aggiunge niente. Quindi bisogna lavorare entrambe le cose, quindi non si può rinunciare nella filosofia, nell'ontologia della creazione. Questo primo spunto per dire C'è un varco qui che deve essere occupato, la teologia deve farsene carico e quindi deve anche studiare la filosofia che serve. Il secondo focus, la seconda urgenza è il mio chiodo fisso. Ecco, cercherò di raccomandare ancora una volta un'ontologia dell'affezione, ecco, di cui avete sentito parlare perché ho stremato abbastanza generazioni su questo, ma cercherò di indicare tre ragioni che la raccomando. Non è alternativa, non è un'ontologia alternativa. È un'ontologia che apre, lui dice, la causalità, ma anche San Tommaso non è come la pensate voi o certi tomisti, che la riducono appunto a una fisica, a una tecnè. Allora ha ragione Heidegger e abbiamo ragione tutti a dire, beh, ci sembra un po' poco per Dio, è qualcosa di più. Quindi anche qui bisogna trovare il raccordo, non basta una retorica appunto dell'affezione che circonda, siccome non è necessaria, è un atto d'amore. Vediamo, vediamo perché il mondo è anche difficile. E quando Dio è arrivato tra noi è stato difficile anche per lui, eh? Quindi non bisogna dimenticarselo questo. Bisogna pensare più seriamente. L'ontologia dell'affezione è l'affinamento di un pensiero che cerca di evitare che l'amore sia il complemento retorico di una metafisica della causalità e della partecipazione. Invece non deve essere il complemento, deve essere un complemento intelligibile, un complemento solido, no? Ecco, potentia Dei assoluta, ma che ha una destinazione, ha un logos, non un'eruzione. Anche la formula, lui giustamente ha citato la formula della causa sui, che io combatto strenuamente, che è Spinoza, non Tommaso, non c'entra niente, ecco, per esempio. Ma allo stesso modo si potrebbe dire anche l'altra cosa, no? Il bonum effusivum sui è a rischio dell'emanazione, a rischio, no? Dell'automatismo, del debordare di qualcosa che non può essere trattenuto. Questo non è amore, è un calesse, forse, come diceva il film, ma non è amore. E terzo, quindi tre ragioni che raccomandano, se posso, ciascuno anche meglio di me, di seguire questa strada di connessione ontologica forte tra ragione e affezione. E l'ultimo spunto, che però sarà brevissimo perché così stiamo nei tempi, basterà forse accennarlo qui, poi lo troverete nel testo, bisogna essere più generosi con la teologia e anche con la filosofia della creazione, con questa grande parola cristiana, parola biblica, parola cristiana. Bisogna essere più generosi. E difatti la mia domanda, per dirla in termini così un po' provocatori, come si dice, è questa: come mai abbiamo oggi una teologia della creazione così ricca potenzialmente? Perché ormai si carica di tutte le meraviglie, ma è anche una tradizione molto frequentata, no? Le meraviglie della natura, l'intelligenza del cosmo, il pulcino, il pesciolino, le stelle. Ecco, diciamo, come mai è così incantata la tradizione della teologia della creazione e il suo escaton è così povero? Saremmo fissi a guardare l'unico spettacolo consentito, quello dell'assolutezza e della gloria di Dio. Difatti lo chiamiamo riposo eterno e non ci fa neanche effetto. Come riposo eterno? Allora, riposo va bene, non è una brutta cosa, eh? Ma forse si può dire, come mai? Non ci viene in mente niente. Ma come? Non ci saranno scoperte di mondi? Non vedremo finalmente Dio occhio nudo che fa le cose e si inventa una costellazione che non avevamo mai immaginato? Che potremmo frequentare. La creazione non è questo. Come mai il suo escaton è in polvere, va in polvere così poco? E siamo ancora a citare la frase di Baltasar degli anni 50, l'escatologia cristiana è un cantiere di lavori in corso e noi siamo come i vecchietti, sai, pensionati come me, che vanno lì con le mani dietro la schiena a spiare tra le assi a che punto sono i lavori e il loro divertimento. Cioè, si può fare qualcosa di più. La teologia della creazione ci impone di fare qualcosa di più, no? Cioè, ecco. Questi sono i tre. Allora, incomincia il testo dicendo: dunque, bisogna uscire dalla semplificazione della formula. Io ho immaginato l'immaginario del prestigiatore, questa cosa eccitante che il cattolico infilza appunto i nemici della fede, dicendo: il nostro Dio fa le cose dal niente, te prova te se riesci. Ecco. Sì, va bene, si può anche fare, ma è il miracolo, come diceva appunto Alberto, ma c'è una verità in questo, però non bisogna consumare l'eccitazione in questa cosa, ecco, come se questo ex nihilo che è importantissimo, è strategico e fa la differenza, però certo è una parola insidiosa, come abbiamo visto nella storia del pensiero, non è da governare con troppa disinvoltura, né nel senso della razionalità, né nel senso del miracolo. E in questo momento uscire da questo gioco di prestigio, ridurre alla formula appunto di una creazione snio, che significa dal cappello vuoto, ecco, Dio trae cose, cose, senza, apparentemente senza logos, che dobbiamo poi scoprire faticosamente dopo, perché le cose del mondo e gli esseri viventi non funzionano, capisci, come in un pantografo, ecco, che riproducono esattamente la razionalità dell'idea. Quindi prima o poi ci devi arrivare a dialettizzare questo colpo di fulmine, questa formula di puro prestigio. E sappiamo dunque che c'è adesso il tentativo di ricollegare, ragionevole, di riannodare i due lembi, la teologia della creazione, consumata fin troppo nella sua riduzione appunto metafisica, di cui abbiamo detto, e il dogma della generazione, che sta nel principio enarchè dell'intimità di Dio. E qui perché prendere sul serio questa correlazione? Perché è scritta nel dogma, ma nessuno la svolge come correlazione. Quasi tutti interpretano Nicea soprattutto sulla linea dell'opposizione, che è giusto, perché storicamente era contro Ario. Genne tenta, u poi e tenta, generato, non creato, giusto? Ma come se dicessi una cosa, e dice una cosa enorme, perché i padri di Nicea hanno cambiato il senso della lingua greca. Non esisteva un senso trascendente, non creaturale, di genne tenta nella lingua greca. Genne tenta e poi etenta erano sinonimi, come avviene nella nostra vita, che facciamo i bambini e le creature fanno così. Alcune cose, oggetti si fanno, alcuni si generano. Degenerazione e corruzione è una grande opera di Aristotele, che mette insieme queste due cose. Le cose generate si corrompono, perché generale è il modo con cui vengono al mondo, le cose finite. E se tu dici: il figlio non è poietenta, ma gennetenta sì, potevi dire un'altra parola un po' più metafisica, no? Ecco, ma invece gennetenta, la generazione. E la generazione ha un contenuto affettivo, una forma di causalità, se vuoi chiamarla causalità, molto speciale. Non è come fare appunto un oggetto, no? E difatti ce ne accorgiamo adesso, qui torno sul mio campo di studi attuale, in cui l'idea appunto che procreare significhi fare un bambino e generare è un'altra cosa, perché farlo, l'importante è farlo, e dopo gli si vuole bene eventualmente, e ci accorgiamo che cosa significa questa separazione. Ma qui è enorme questa cosa, dove homoousios to patri è la chiave della formula, e questa è una formula enorme, generato. Non ci deve, finora ci ha sorpreso il fatto che non è creato, ma alla teologia non ha procurato alcuna emozione il fatto che sia generato in un senso assoluto, che dunque genne tenta appartenga alla grammatica originaria, eterna, assoluta dell'essere. Sì, da pensare che la prima parola appropriata dal punto di vista della lingua cristiana per definire l'assoluto è gennetenta, è generazione. Non c'è stato niente mai, neanche in Dio, prima della generazione, come dice quel bellissimo testo di Tommaso che io ho citato, che vi propongo, che per me è strepitoso e che apre appunto una via complementare a quelle che ha detto lui della Summa, che però la Summa, sai, è anche un po' per seminaristi, quindi che dopo si agitano se li metti su sentieri troppo impervi, no? Dice, voi, per voi va bene così. Generazione, trasmissione della sostanza, perfetta, eterna, eterna come il Padre, e più non dimandare, perché i ragazzi dopo si agitano. Ma invece noi ci tocca fare qualcosa di più. Qui che ne tenta è la prima parola di tutto, è il logos per definizione. Non c'è niente prima. Non c'è mai stata una semantica dell'essere precedente a questa. Allora questa è l'idea, che si possa sfruttare appunto proprio questa opposizione per poi andare a vedere la correlazione. Se gennetenta è questo, e non semplicemente una parola retorica, questa è una metafora assoluta, una catacresi che vale per un concetto, capisci? Qui noi percepiamo esattamente di cosa si tratta e nello stesso tempo non abbiamo parole per dirlo, se non la parola della rivelazione che dice figlio, no? Allora, questa è una metafora assoluta. Significa che va lavorata come un concetto. Un nome per dire qualcosa che il concetto, il concepimento poteva esprimerlo, ma non il concetto. Il concetto non può esprimere, però genetenta è una parola precisa. Non è un termine evocativo, capisci? Non è una metafora che abbellisce la visione trinitaria, dice mettigli dentro un bambino che muove gli affetti, no? Gennetenta è la parola più metafisica che abbiamo. Ecco, e non c'è niente prima. Quindi vuol dire che il senso dell'essere e ogni comunicazione dell'essere da parte di Dio non può non avere rapporto con questa traccia, no? Non ci sarà nessuna similitudo che possa sfuggire all'idea che, per quanto contrapposti, sono anche correlati. Il gennetenta e il poietenta, se si fa mente locale alla dottrina della creazione. Creazione da Dio. L'origine è questa. La concettualità ellenistica, però, che offriva un caposaldo rassicurante per pensare all'assolutezza immutabile dell'essere divino uno e unico, non disponeva di uno spazio adeguato per il pensiero dell'essere divino padre e figlio. La lingua cristiana non ha mai ceduto, questo è curioso, non aveva questo spazio, e dice allora hanno dovuto ricorrere a una contrazione. Attento, anche qui c'è una cosa curiosa non sondata: non ha mai ceduto sulla comprensione di Dio come amore, libertà e relazione. Ancora adesso c'è qualcosa persino di imbarazzante nella predicazione cristiana. Qualunque parroco si svena parlando di Dio, dicendo l'amore senza confini, senza condizioni, eccetera, quando poi te lo deve spiegare, prende in mano il catechismo e cosa ti deve spiegare? Quello che spiegavano a me quando ero bambino. Cioè che Dio assoluto vuol dire non ha bisogno di nessuno, che tu ci sia o che tu non ci sia, lui non gli procura neanche un graffio. E uno dice, vabbè, ce la faremo andare bene, ma di tutto quello che mi hai detto prima che cosa rimane? È questa sostanza autoriferita in cui consiste la perfezione. Il cristianesimo, pur non avendo le parole per dirlo, però con i suoi colpi di genio, come quello di Nicea, che dice, va bene, qualunque cosa significhi in greco, gennetenta vuol dire quella roba lì, vale anche per il trascendente assoluto, gennetenta. Un colpo di mano, un'audacia evangelica insieme metafisica, che dopo però per svilupparla, come dice lui, ci sono le virtualità che poi si devono svolgere nel tempo. In quel momento non erano assolutamente in grado di produrre questo sviluppo. E quindi il saldo ontologico della teologia patristica sulla creazione, cioè quindi sulla ricaduta di questo grande mistero del Gennetenta, finirà per essere archiviato in una figurazione dell'assoluto onticamente immune dal realismo dell'affezione stessa che lo riguarda e che lo coinvolge. Non potevano fare altro. Lo scarto, aggravato dalla piegatura, lo scarto tra il linguaggio cristiano, che dopo qualche mio collega spiritoso di 50 anni fa, capisci, quando cominciavamo a entrare in queste cose, diceva perché la Bibbia ha un linguaggio economico, mentre invece il dogma poi ha la spiegazione ontologica. Ma come osate dire cose di questo? Come abbiamo osato dire cose di questo genere? Ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire questa roba? A meno che non nasconda la presunzione. La Bibbia si esprime, ahimè, purtroppo, cioè la rivelazione, in un modo molto impreciso. Per fortuna dopo arriviamo noi che mettiamo a posto le cose. La Bibbia parla per metafore e noi invece abbiamo i concetti. Ma come? Ma come abbiamo osato? Però i padri sono assolti da questo perché hanno fatto di necessità virtù, capisci? Ma noi dobbiamo uscire da questa roba. Non è più possibile predicare la verità cristiana secondo il canone biblico dell'affezione di Dio, che crea il mondo per amore, se no ha un assoluto a chi glielo fa fare. Io l'avrei sconsigliato Dio, potendo. Ma cosa ti vai a prendere? Visto che noi sappiamo che la perfezione consiste in questo, essere come Dio, cioè godere di se stessi. E cosa vai cercando con questi pidocchietti, pulcini, è vero, pesciolini, omini? Predicare la verità cristiana secondo il canone biblico dell'affezione di Dio, che deve essere ontologico per forza, se non siamo stupidi, se siamo credenti, capisci? Se siamo credenti vuol dire che è la verità. La verità è verità dell'essere, no? Predicare la verità cristiana dell'affezione di Dio e spiegarla secondo il canone metafisico dell'anaffettività dell'assoluto. Voi sapete che c'è un'espressione tremenda pronunciata con la soavità che l'uomo ha sempre, di Ratzinger, che l'ha nascosta nella predica che l'uomo ha. Alla sua astuzia, che l'ha nascosta nella predica che ha fatto per la messa all'assemblea delle chiese orientali, del sinodo delle chiese orientali, e quindi nessuno è andato a vedere, no? È infilata lì. E c'è questa espressione che dice: dunque, a noi ci hanno insegnato che Dio è l'essere perfettissimo, ogni cosa, e che quindi non ha relazioni reali con noi. Siamo noi che abbiamo relazioni reali con lui, ma lui ha con noi relazioni logiche, cioè mentali fondamentalmente, ma nel rapporto con noi a lui non gli succede niente, non è in alcun modo coinvolto per l'amor di Dio, che gli si rovini la carrozzeria magari, ecco, prendendo un angolo dove noi siamo. E Ratzinger soavemente dice: dal punto di vista filosofico, secondo una certa impostazione, aggiungo io perché se no dobbiamo cedere sulla via tomista che non concede l'idea della separazione, no? Se una roba è storta per la fede, qualche stortina anche nella filosofia ce l'avrà per forza, ecco. E lui dice: perfetto dal punto di vista di una certa impostazione filosofica, ma disperante per noi, dice Ratzinger. Perché allora in che cosa abbiamo creduto? In uno che ha una relazione logica con noi. Ma questa è gnosi, è un attimo è gnosi, no? Il verbo si è incarnato, ma così, come facciamo adesso con la realtà virtuale, è un gioco di pixel, ma non è proprio una vera incarnazione, capito? Ecco, perché è una relazione logica, algoritmica, digitale. Capisci? Ma a lui non gli succede niente, per l'amor di Dio. Beh, in che cosa crediamo, dice Ranzi? Per fortuna abbiamo la Theotokos, certo, che oltretutto, altro miracolo nel miracolo, si è affermata prima dei grandi concili cristologici su come è fatta l'unione ipostatica, le nature, eccetera. Patapam, così, Theotokos, di nuovo la generazione. Cioè l'asse della generazione per il cristianesimo è stato implacabile, è stato proprio, capisci, la prua sulla rotta, sull'obiettivo. E tanta. Nel momento in cui c'era qualche incertezza sul realismo della nostra fede in Dio, sull'ontologia dell'economia, il cristianesimo ha puntato la rotta sulla generazione e non ce n'è stati più per nessuno. Generato, non creato, consustanziale al Padre. La Vergine, questa donna, è vera madre di Dio, punto. Non interessa qui esplorare questa trasformazione, ma adesso faccio il secondo punticino, ma cercare di aprire la strada dunque a un collegamento tra queste due figure, generazione come figura dell'intimità di Dio e ciò che all'ombra o alla luce della generazione avviene, a cominciare dall'atto creatore. E non è la stessa cosa, eppure dobbiamo riuscire a capirlo come qualcosa che avviene all'ombra della generazione del figlio. Cosa che da Paolo, da Giovanni, con questi inni strepitosi della predestinazione in Cristo e della creazione in Cristo di tutte le cose che diciamo anche nel credo, hanno posto proprio, hanno blindato l'argomento. Ma noi dobbiamo farne oggetto, è il nostro Kairos. Tutto quello che potevamo ricavare dal Dio dei Greci l'abbiamo ricavato. Accontentatevi, non ci stremate ancora. Lavorate su quest'altra parte dell'ontologia, se proprio volete fare l'ontologia, su questa parte. In che modo Dio è l'essere affettivo, assoluto, trascendente, non causato? Allora, i tre ragioni per aprire la strada nel modo corretto, quindi non giocando sulle metafore, sul complemento sentimentale, sull'opposizione di economia e ontologia. Tre ragioni buone per venire a capo di questa ontologia dell'affezione, per dare sostanza alla figura dell'affezione e quindi fare con l'affezione un po' il lavoro che Nicea ha fatto col genetenta, no? Dire affezione, si dice sì dei sentimenti eccetera, ma c'è un senso fondamentale di affezione che definisce Dio, definisce l'assoluto, che indica l'assoluto, capisci? Questa è la scommessa. E allora dopo tutto il resto viene di conseguenza. Fino a ieri affezione voleva dire psicologia, sentimenti eccetera, ecco, d'ora in avanti non lo dirà più. In primo luogo ho accennato a un primo disincaglio, no? Noi abbiamo i trascendentali, dottrina gloriosa, ma della quale purtroppo noi teologi abbiamo fatto uno stereotipo, un luogo comune. Tutto l'essere è vero, se uno è buono, il mondo è pieno di cose disgraziate. Noi siamo riusciti a predicare i trascendentali, c'è sempre meglio essere, parla per te, perché ci sono delle vite difficili che non puoi condire così, non l'ha fatto Dio, se no il figlio si faceva una passeggiata sui Champs-Élysées invece di andare in croce, capito? Sceglieva la parte che corrispondeva ai trascendentali, l'uno, il vero, il bene, il bello, il resto. Allora, il voler bene non fa sistema con l'essere bene. Voler bene, potenzia Dei, assoluta e ordinata, che poi è stato un macello, ma il voler bene del volere fa la differenza. Non è una pulsione. All'origine, nell'intimità di Dio, non è una pulsione, ma non è neanche un atto arbitrario della volontà, appunto, che decide qualcosa perché è Dio. No, è il voler bene. L'originario di tutti gli originari, l'essere buono, che non è la stessa cosa che essere bene. Perché l'essere buono ha questa caratteristica rispetto all'essere bene. Mentre l'essere bene mi respinge, a me che sono un povero peccatore e difettoso, l'essere buono mi vuole bene anche a me. Si fa vicino anche a me, si fa prossimo, intercede persino. Cioè, guarda, se quelli non è un bene sotto molti aspetti, lascialo dire a me, però si può volergli bene e magari migliora. Ecco, il voler bene è in grado di farsi sotto anche nei confronti appunto dell'imperfezione, se no saremmo morti, ha ragione Ratzinger, siamo morti. Il bene cerca il bene, bene diffusivo usui, dove trova un ostacolo, mette fuori la freccia, va da un'altra parte e noi siamo morti. Questo è già un... Allora, voler bene è l'essenza della definizione dell'affezione. È il volere, ma non nel senso appunto della scelta, la decisione di amare, ma lascia stare. La decisione. Anche per la fede, il concetto di decisione è un concetto che va decostruito un po', eh. Questa idea prometeica, no? Decisione. La fede, la decisione che io prendo, ma povero un torello. È già tanto se riusciamo a decidere che cosa mangiare a mezzogiorno alla sera. Stare la fede viene incontro, la fede è un voler bene che viene incontro, per fortuna. Difatti, nessuno di noi è arrivato alla fede come dicono i manuali di teologia fondamentale, e parlo della mia materia. Per non offendere nessuno. Ecco una prima. Allora, indagare sulla struttura ontologica del voler bene, che certo è essere bene, cioè il bene c'è, ma incistato nel voler bene, che però non è una decisione, perché il voler bene è un endiadi. L'origine di tutto è un endiadi. La generazione del figlio è il voler bene, prima di ogni altra cosa. Il segreto del mondo è che all'origine di tutto non c'è il bene sommo, lentone, perfetto e autoreferenziale, ma un voler bene, il voler bene. Perché da quello, come dice Tommaso, poi discende tutto per i suoi gradi, senza confusione, naturalmente. Questo è interessante perché ci consente un crocevia ontologico che salda l'ontologico e l'etico senza che si debbano rincorrere come volontà e intelligenza nelle antiche dispute, viene prima l'uovo o la gallina, no? Ecco. È prima l'originario etico, l'originario è ontico. L'originario è un'onticità etica che si chiama voler bene, la cui figura fondamentale è la generazione del figlio, che è l'essenza dell'intimità di Dio, prima della quale non c'è stato mai niente altro. Nessun Dio. Nessun altro ente, non c'è niente prima. La seconda raccomandazione, dunque pista interessante, è un po' più delicata. È che secondo la logica della generazione, collocata appunto nell'intimità di Dio, far essere è più che essere. L'essenza di Dio è un colpo mortale al narcisismo ontico dell'essere che i greci hanno coltivato con grande passione, la sostanza. San Tommaso dice, lui lo sa meglio di me, ogni tanto cerco di raccomandarmi perché lui, capisci, deve poter dire qualcosa di buono anche di me a Roma, se no mi cacciano. Anche San Tommaso dice, guardate che anche sostanza è un concetto analogico, non è una cosa che tu definisci. E in Dio si applica a suo modo. come la causa, cioè è causa e sostanza in un modo molto suo, eh? Non ti allargare con l'analogia, è molto suo. Far essere più. Allora, far essere contiene l'essere, certo. Questo è l'enigma della vita di Dio. Se no, non potresti comprendere. Che se l'essere viene prima e dopo la vita è un prodotto degradato, no? C'è la sostanza che non avrebbe neanche bisogno di vivere, perché deve essere immutabile, sempre identica a se stessa, no? Comincia a vivere. Comincia a fare qualche concessione al movimento, al moto, alla mutabilità, aiuto. Il giorno dopo Dio non è più lui, si è mosso. Era lì, si è mosso. Chi si muove? Le cose corruttibili. E come gliene tenta? Chi è generato? Chi è corrotto? Chi genera? I corrotti. Dio non genera e non è corrotto. Far essere bello questo, perché nella metafora della generazione che anche noi frequentiamo abitualmente e nella quale persino noi riusciamo a intuire la differenza fra un bene astratto, no? Riprodursi, ecco, e produrre un oggetto, un bambino, riproduzione, che orribile termine, riproduzione, miracolo della generazione che nasce un altro, la cui alterità è effetto senza causa, tant'è vero che la dottrina classica diceva l'anima la crea Dio, perché se no noi ci viene da riprodurci, appunto. E invece no, il generato umano non si riproduce, è altro, è radicalmente altro, come tasti viene fuori che è altro e che tu non hai prodotto, è proprio diverso all'origine. È destinato a una storia, è una singolarità irriducibile, no? Non c'è riproduzione e non c'è neanche produzione. Far essere in un voler bene è una buona approssimazione del concetto di generazione all'altezza del figlio, diciamo, no? Dell'essere figlio. Ecco, tu mettilo in Dio, l'assoluto far essere, che deve precedere la sostanza, perché se no non c'è spazio ontologico per l'amore, capisci? Non c'è spazio per la relazione, non c'è spazio per la generazione. Una sostanza autoriferita, perfetta com'è, perché genera? Né genera né crea, non ne avrebbe più motivo. È il narcisismo perfetto, noi ci sveniamo per arrivare a quella condizione. Dio lo sarebbe già. Chi glielo fa fare? Ma appunto non è una decisione di arbitrio, è la spontaneità dell'essere Dio, che è un far essere nel voler bene, la cui prima parola è generazione e la cui effettività è spirito del voler bene, spirito creatore, le cose che si sono dette dello spirito. Senza avere la foga di far tornare i conti subito con la Trinità, capito? Per non avere paura. Ho citato apposta quel San Tommaso lì perché qualche pidocchietto, qualche pedantino, è vero, potrebbe anche dire aiuto, cristomonismo, manca lo Spirito Santo, invece c'è lo Spirito Santo. Ecco, perché noi adesso ci siamo abituati che uno si offende se non sono tutti e tre. Se parliamo del figlio, lo Spirito Santo si ingelosisce, ma aspetta un attimo, poi arriva il suo turno. Ci sarà qualcosa che il padre e il figlio hanno da dirsi e che magari decidono di comunicarlo allo Spirito Santo a tempo debito? E ci sarà. Terza, dunque, far essere nel voler bene, un'altra bella linea, che appunto disincaglia il concetto di causa dal produrre, come anche dall'emanare, dal riprodurre, no? Dall'icona, immagine e somiglianza. Dio dietro le spalle fa l'uomo a sua immagine e somiglianza. Siamo una piccola replica di Dio. Poi uomo e donna, uomo e donna, ci metto il bambino, ho la Trinità, oh Signore. Ma perché avete così fretta? Lo capisci che dopo non ci troviamo più coi generi e le specie. Uno è padre e figlio, quell'altro qui c'è una ragazza. Terza ragione. La terza ragione che raccomanda un'ontologia dell'affezione all'altezza di questo dogma, questo bellissimo dogma della fede che è il dogma della creazione, la terza ragione è proprio quella legata alla destinazione, concetto di essere destinati. L'escaton. La generazione si serve del termine medio della iniziazione, no? Che è il modo migliore nel quale possiamo concepire questa vita nella valle di lacrime, no? Non è precisamente un inizio, perché dopo il compimento non è che semplicemente compie. Noi abbiamo un'antropologia teologica che dei miei bambini handicappati si dimentica, delle madri che abbandonano poverine prematuramente perché duramente colpita dalla malattia delle creature in tenera età, ci dimentichiamo, facciamo questa antropologia appunto dell'incremento. Abbiamo anche noi un'antropologia teologica dell'enhancement, perché sempre più e sempre meglio ci avviciniamo all'immagine. I miei ranocchietti, cosa vuoi, si avvicinano come possono, eh? E sono sostenuti da una generazione alla quale che io non posso onorare. Questo per fortuna c'è la creazione di Dio, perché nel nostro sistema di causa e effetto cosa faccio? Questo a poche parole. Una vita infelice e sfortunata come quelli che incontrava Gesù, se non c'è questa prospettiva della creazione che rilancia. E qui è l'iniziazione. Perché? Perché a immagine e somiglianza lo creò significa lo creò fronteggiante, capace di fronteggiarlo. Questo è essere come Dio. Creare un essere che non è semplicemente partecipante, icona, copia. Anche Tommaso ha una bellissima linea di interpretazione del figlio come icona, ma inferiore, lui stesso, giustamente, inferiore a quella del verbo. Precisamente per questo rischio che l'icona si congeli un po', quindi contragga un limite della riproduzione, no? Il figlio è fronteggiante, anche il figlio eterno. E la creatura spirituale è fronteggiante, questo è. E l'iniziazione significa questo. La bellezza della creazione che gli sottrae il suo significato imbarazzante di dipendenza totale, che poi finisce per diventare quell'automatismo di cui diceva lui, no? Ecco. La bellezza è questa, che la creatura è creata. La somiglianza sta nel fatto che è fronteggiante. Somigliante perché? Perché può interloquire, perché come Dio è capace di relazione. E quindi ha una sua resistenza nei confronti dell'emanazione pur del bene, della produzione pur della vita spirituale, quindi dell'iconicità. Ha una sua capacità di resistenza che l'iconicità non produrrebbe mai. Noi, difatti, già umanamente, è un effetto che non siamo in grado di produrre. L'alterità non è alla nostra portata. Questo lui ci fa pensare, dietro ci deve essere il mistero di Dio, che fa nascere bambini loro, anche se il corpo magari è un po' stortino, no? Sono loro. L'iniziazione è questa, che si apra un varco che consenta a Dio di apprezzare che questa dipendenza non è subita, in modo che il fronteggiamento sia onorato. Non subita, apprezzata. Anche i miei bambini che non sanno parlare né leggere né scrivere, nel loro sguardo c'è la capacità di apprezzamento. E sanno benissimo quando invece sono cattivi con i loro compagni. Sanno benissimo la differenza tra essere amabile e essere odioso. Sanno benissimo. Perché non dipende da noi. Da noi dipende istruirla, educarla, Ma la sua sorgente non dipende da noi, dipende dal mistero della generazione, al mettere al mondo un fronteggiante, persino finito, quindi non il bene che potrebbe essere, e volergli bene, e riscattare in questo modo la dipendenza della creazione e illuminarla appunto con la sua partecipazione. L'atto splendido della creazione termina nella restituzione continua della creatura a se stessa, con il rischio della finitezza. Il pesciolino viene mangiato, il pulcino affoga. Questa restituzione, come si fa a comprendere la dignità di questa restituzione? Per cui non ci sarà destino eterno che non passi per nessuna creatura spirituale, che non passi attraverso un atto di apprezzamento, di fronteggiamento, un aver imparato almeno una volta nella vita a far essere nel voler bene. Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, ecco, una volta, far essere nel voler bene, generare qualcosa, invece di produrre solo effetti e cercare la perfezione della propria identità. Ecco. Questo. Come fai senza un'ontologia dell'affezione? E come fai se l'affezione non è una grandezza ontologica, ma soltanto psicologica, sentimentale, dovuta al corpo? Capisci? Non puoi. Anche questo fa parte del mistero della creazione. Ecco, queste sono le tre ragioni appunto inevase, secondo me, largamente inevase dalla teologia attuale, per dire nella ontologia dell'affezione non c'è un'estrosità. Un'aggiunta, un complemento semplicemente, ma una maturazione del Kairos cristiano. In questo terzo millennio ci chiede: adesso avete gli strumenti e siete in grado di onorare quella parte che il cristianesimo dei millenni precedenti non poteva ancora onorare perché non aveva ancora gli strumenti, e intanto però ha messo in salvo molte cose buone che ci servono ancora adesso. Pensiero dell'assoluto, dell'infinito, dell'eterno, eccetera. E adesso noi siamo in grado di onorare appunto questa virtualità e ne viene una parola della creazione che secondo me deve illuminare la comunità cristiana, perché il nostro messaggio è Dio è un far essere nel voler bene, quindi anche quando non riusciamo tanto bene, siamo tema dell'amore di Dio e della sua rigenerazione. Ecco. E quindi ce la possiamo fare. E la creazione è l'oggetto per il quale Dio si è svenato. La kenosi riguarda la creazione, capisci? La creatura che geme come i dolori del parto, bellissima immagine di cui si occupa lo Spirito, capisci? Quindi una grande teologia della creazione è il kerygma oggi. È il kerygma. Perché precisamente siamo in un'epoca in cui la sensibilità, anche per la vulnerabilità di questa casa, che non è il bene, l'abbiamo capito ormai, e la vulnerabilità della comunità che la abita, dove abbiamo scoperto che nemmeno la democrazia è il toccasana di tutti i nostri mali, se manca una politica dell'affezione, se mancano politiche dell'affezione, politiche generano enti, non sentimentali, e quindi politiche della generazione. Far essere nel voler bene l'altro che popola il mondo, appunto, di questa ricchezza che Dio considera come il termine dell'atto creatore. Ma siamo piccoli, finiti, contingenti. Parla per te. Non è il punto di vista di Dio, eh? Bisogna riuscire. L'ontologia dell'affezione lo spiega, mentre un'ontologia della causa perfetta, dell'effetto perfetto, del compimento perfetto, come cercano i nostri contemporanei di farci diventare robottini senza neanche un difetto, capisci? Mai sarebbero in grado di realizzare, ma noi che sappiamo che cos'è, potremmo dedicare qualche riflessione più generosa a questa apertura. Grazie.